a leggere in Efesini il capitolo 5, i versetti che vanno dall'1 al 21. Un volontario, se lo troviamo, e vi dico subito che dunque in questo caso ho letto questo capitolo in due, nelle due versioni, benché non discostino di molto, però ci sono delle parole che forse c'entrano meglio e sono tradotte meglio, perché poi sono andato a vedere anche nella traslazione greco-italiano. Allora, qualcuno se vuole leggere, comunque vi dicevo, nella riveduta ho trovato forse che la cosa scorre un po' meglio. Ecco, comunque niente, cioè, poi io userò magari la nuova riveduta come in questa lettura, non vi preoccupate, ma tanto è sempre la parola di Dio, non cambia niente. Va bene?
Su quale versione, se volete leggo io, su quale versione vuoi che leggo? Io le ho tutte e due.
No, basta una, perché sono solo due o tre parole. Allora, facciamo la nuova riveduta stamattina. Tanto gli altri, perché è la stessa roba, potete seguire. L'abbiamo usata per anni e anni, quindi non è che l'abbiamo buttata via.
Certo.
Ecco.
Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Come si dice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e canti spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
Amen. Ora andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, leggiamo i versetti dal 44 al 47. Qual dici tu?
Voi siete dal diavolo, che il vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convinse di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, perché perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Amen.
Amen. Allora, in questa che abbiamo letto adesso, focalizziamo alcune cose. Adesso, per non saltare di qua di là, usiamo subito questi versetti che abbiamo sotto gli occhi, dove il Signore Gesù dice chiaramente, sta avendo in questo momento un conflitto con i farisei e dice: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare desiderare il padre vostro. E poi Gesù, che conosce bene l'avversario, dice: egli è stato omicida fin dal principio e non vi è, e non si è scusate, attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando non c'è verità in lui, quindi il contrario totale del Signore. Quando dice il falso, parla di quel che è suo. È bugiardo e padre della menzogna. Ecco, poi Gesù dice ancora: a me, perché dico la verità, voi non credete. Ecco, e potremmo continuare. Poi, come abbiamo appena letto in Efesini, siate imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. Quindi, questo perché siate imitatori di Dio? Per evitare tutta una serie di altre conseguenze. Poi, e poi dice: come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi. Ecco, ho scelto questa versione questa mattina perché a un certo punto parla di oscenità. Né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Dio. E poi nessuno vi seduca con vari ragionamenti. Perché? Perché anche questo deriva dalla seduzione, dalla menzogna. Ecco, e potremmo continuare ancora per parecchio. Allora, intanto sia benedetto il nome del Signore, sempre e comunque. Vegli egli questa mattina veramente sulle nostre vite, sulle nostre famiglie, e come ci ha insegnato e come diceva l'arcangelo Gabriele: ti sgridi il Signore, diceva a Satana. E lo sgridi sempre per tenerlo lontano dalla nostra vita, dalle nostre famiglie, dalle nostre case e da qualsiasi cosa. Per quello non nominate neppure, c'è scritto in un altro posto, si parla di veste impura, comunque, il significato è questo. E allora dico questo perché noi siamo soliti, uno, di avere poco conoscenze, due, di essere molto superficiali, e perché probabilmente l'inganno di Satana nelle nostre società, cioè nella società, voglio dire, occidentale, è un po' diversa da quello della società, per esempio, un po' meno evolute delle nostre, tra virgolette, e parlo soprattutto di quelle sudamericane. È diverso perché proprio quando cambia una società cambia proprio la loro cultura, la loro storia. E Dico questo perché ho cercato di documentarmi un attimino su proprio la vita religiosa ed ascoltando anche quali sono i loro problemi, i loro pensieri, le loro preoccupazioni. Tra queste ho ascoltato un pastore molto conosciuto in Sud America, soprattutto perché è stato un ex satanista e per questo motivo sono stato attento alle cose che lui diceva. Ormai sto cominciando a capire lo spagnolo molto bene da ragazzino, insomma, ogni tanto in Svizzera si parlava qua e là, si scambiavano, ho degli zii ancora in Argentina, ci scrivevano le lettere, ormai loro scrivevano in spagnolo. E con questo non sto dicendo che conosco lo spagnolo per nulla, però siccome gli argomenti si conoscono, di cui si parla, diciamo che un buon 90-95% lo si capisce. Se poi lo rileggi, lo ascolti di nuovo, ecco, la comprensione diventa ancora più chiara. Allora, vi dicevo questo perché mi ha fatto riflettere le cose che ha detto, ma anche la documentazione. E qui nella lettera che abbiamo letto adesso agli Efesini ci sono delle cose molto attinenti con quello che vogliamo dire questa mattina, con la conoscenza in più che in qualche maniera questo fratello ci ha dato. E sapete, in queste società, tipo quella portoghese, soprattutto Sud America, quindi stiamo parlando del Brasile, nel Brasile c'è una religiosità fortissima, io sto parlando di religiosità, dove sostanzialmente vengono praticati i riti più strani a livello familiare, a livello. Vengono ancora fatte le cose terribili, vengono sgozzate galline, vengono fatte le cose terribili, dove il satanismo è veramente alla portata di mano. E sapete, in Brasile c'è più di un ex satanista che si è poi convertito a Cristo, che non è facile. Quindi, poi, ma la cosa, forse una delle cose più eclatanti è questo pastore, poi ce n'è un altro che è una persona molto pacata, che ha liberato non si sa quante persone nella sua vita. Un certo Wilkinson, mi pare, forse qualcuno è anche capitato di intravedere questo. Sapete, il Signore adopera chiunque, dove e come vuole. Poi alla fine, tanto, ognuno di noi farà i conti con lui. Però, dicevo, abbiamo osservato queste cose. Perché? Perché vogliamo analizzare questa mattina quali sono le porte che Satana utilizza per entrare nelle vite delle persone. E purtroppo tante volte, anche nella vita dei credenti, sembra un ossimoro, ma nella vita dei credenti. Non, se c'è scritto che se uno veramente crede, ecco, questo Gesù ci ha garantito che il diavolo non ci tocca. E quindi questo è il nostro deve essere il nostro fondamento, questa è la nostra fede. Possiamo essere tentati, quello sicuro, ma diciamo che l'avversario si ferma prima perché il Signore non gli permette di toccare la nostra vita più di tanto, e l'abbiamo visto. Allora, ecco, come vi ho suggerito in altre occasioni, vi ricordate qualche tempo fa, valutavo veramente una di queste porte, delle porte, ci sono diverse porte di ingresso che Satana utilizza per l'umanità. Quindi, cosa succede? Per esempio, la disattenzione da parte dei genitori, nel non governare la vita dei loro figli porta spesso a conseguenze disastrose. Io parlo dei genitori, genitori del mondo, e tante volte, qualche volta appare anche evidente che ci sono molti, tra virgolette, credenti che non si comportano in questa maniera. Poi lo capiremo un pochettino più avanti, andando avanti nel culto. Quindi porta spesso a delle conseguenze disastrose, disastrose per loro, per i propri figli, per ogni cosa. Tenuto conto che lo scopo dell'avversario sembra la distruzione della famiglia naturale, sempre, sempre e comunque. E quindi, ecco, perché lì è la benedizione di Dio in questa famiglia. Allora, quindi, ma la cosa più grave è che il più delle volte sono proprio questi genitori, e qui stiamo parlando di ripeto, un altro ossimoro, sono proprio i genitori, il più delle volte loro stessi promuovono il disfacimento familiare, aprendo le porte a Satana. E ci sono esempi di infiniti. L'ingiustizia e l'iniquità pervadono il mondo. È stato prima ed è anche adesso. Nessuno pensi che le cose siano cambiate, perché ora le conosciamo perché c'è il Dio internet, tra virgolette, e quindi sappiamo tutto o abbastanza quello che di cui. Ma una volta queste cose non si sapevano, ma erano veramente terribili e feroci. Nella stessa maniera, cioè delle cose cioè venivano fatte comunque, no? Il più delle volte molti genitori, oggi, sto parlando oggi forse l'aspetto più terribile è proprio, ecco, la diversità con il passato è questa, che oggi assistiamo a un disfacimento familiare che una volta nel bene o nel male non c'era, c'era più sopportazione, quello che si voleva. Non stiamo a sindacalizzare, non stiamo a farne un discorso sociale, stiamo analizzando semplicemente questo. Per amore si soffriva, eccetera, eccetera. Ma oggi assistiamo proprio a questo. Forse la diversità rispetto a ieri, ecco, è proprio questo sfaldamento, disfacimento totale della famiglia. Questo avveniva anche in passato, avveniva, ma non a questi livelli. Allora, abbiamo detto che l'ingiustizia e l'iniquità pervadono tutto il mondo, è vero, ma ricordiamoci queste parole, che le nostre stupide scelte, sempre, non dico spesso, sempre aprono le porte a Satana. Spesso aprono le porte a Satana. Non pensiate che sia una figura, inesistente, perché questo è un altro inganno del quale vogliono farci credere. E certo, non è una figura onnipresente, no, perché Dio solo è onnipresente. Però egli ha delle porte dove con le nostre scelte, non dico spesso, ma sempre, gli apriamo le porte. Sempre gli apriamo le porte. Ci sono delle volte che ti va bene, ma tu lasci la porta aperta. E se lasci la porta aperta, il ladro può salire dentro quando vuole. Appena ha l'opportunità, che lasci la casa sguarnita, eccolo. Non lo dico io, lo dice Gesù. Allora, la volta scorsa, vi ricorderete, abbiamo visto come attraverso delle banali statue di gesso, vi ricordate? Satana entra, e questa è una porta, entra in che cosa? Entra nel mondo della religione, che è un altro mondo che gli gradisce molto, perché nella religione soprattutto se tu non hai la verità, hai subito l'opposto e quindi cade in una tragedia. Anche lì c'è un legame con il quale egli ti incatena e incatena le sue vittime con questo, con inganni di ogni genere, come ci ricordiamo spesso in quella famosa frase di Tessalonicesi, di ogni genere e di perdizione per coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità, per essere salvati, quindi rendendoli schiavi, eccetera, eccetera. Questa porta della religione è una porta privilegiata. Satana, dobbiamo sapere, è qui casca l'asino, cioè se noi non conosciamo queste cose, cioè non crediamo a queste cose, facciamo degli sconti all'avversario. Perché? Perché questa porta privilegiata, anche in questa porta, Satana ha i suoi sacerdoti, travestendosi egli da angelo di luce e facendo offerte a Dio. Ma cercate di pensare bene a queste parole, non le banalizziamo, cerchiamo di vederle sotto l'ottica dello Spirito Santo, sotto l'ottica della parola di Dio. Quindi, travestendosi da angelo di luce e facendo offerte a Dio, sacrifici di inganno, con ostie o con ostie che piangono sangue, insomma, fatti documentati anche da qualche secolo a questa parte, con statue che piangono, piangevano ieri e piangono oggi, e con olio che esce dalle statue, sempre piangendo, con lacrime false, con quello che volete. E questo viene reputato da parte dei cosiddetti religiosi il miracolo. Quando davanti a loro c'è il miracolo della vita e hanno bisogno di queste cose, non per credere, ma per essere ingannati. Per essere ingannati dall'avversario. L'avversario questo lo sa. Allora io mi chiedo e faccio qualche domanda. E qui siamo seri, cari fratelli e sorelle, perché io ritengo che tutti noi abbiamo deciso di trovarci, come tutte le volte che ci troviamo, davanti allo Spirito Santo. Quindi io parto da un dato, e questo ve lo chiedo questa mattina. In questo momento chiediamo di analizzare. Sapete, ci passiamo diverse volte sulle cose, ma le dobbiamo capire. Partendo da un dato di fatto, che ogni sacrificio, dopo l'unico e irripetibile e indispensabile sacrificio di Cristo, è un affronto a Dio stesso. Siete d'accordo? È un affronto a Dio stesso. Quindi si evince che non possono più esserci non solo sacrifici dopo, ma neppure offerte, e tantomeno sacerdoti. Quindi, se tanto mi dà tanto, questi che si vestono così, che nessuno gliel'ha chiesto, ma a parte che si vestono così, ma che fanno dei sacrifici? Ma a chi li fanno questi sacrifici? Pensateci un secondo. Queste ostie che piangono, chi c'è dentro quest'ostia? C'è Cristo? Ma pensateci un secondo. Allora, io vi dico, queste sono cose serie, affinché ognuno di noi si guardi. E si guardi anche perché chiunque fa queste cose, non solo coloro che le praticano, perché ora vi dico guardatevi, quindi non chiunque pratica solo queste cose, ma anche chi di noi non si separa chiaramente da tutti quelli che le compiono e le tollerano e che cercano comunque fratellanza con questi satanassi, che il Signore li sgridi, il Signore lo sgridi. E non si separa chiaramente da tutti quelli che le compiono e le tollerano, sono amanti di Isabel. Gesù lo dice nella lettera dell'Apocalisse. Ce l'ho con te perché tu hai tollerato, capito? Hai fatto entrare dalla tua porta, hai tollerato Isabel, quella prostituta, lasciando sguazzare Satana nella propria vita, ritenendosi savi, sono diventati stolti. Capisci? Perché qui, quando facciamo da noi e vogliamo saltare da una parte all'altra, andiamo a finire poi in questi guai. Io non so se ci stiamo capendo. Gesù ha detto: l'amico del tuo amico è un amico, l'amico del tuo nemico è un nemico. Allora, poi c'è un'altra porta. Comunque questa è una porta che sappiamo quante persone ci sono cascate. Guardate, basta che una statuina pianga e arriva alla televisione con la vita in diretta. Ci sono trasmissioni con tutte le apparizioni mariane. Io, scusatemi, prendo, non è che mi diverto a guardare, perché a un certo punto mi sono anche infastidito, ho detto: ma no, ma c'è proprio, vedi, lo schifo totale nella menzogna più totale. Allora, non è che dico io vado, voglio prendere la spada e lacerarmi dentro e farmi, ma voglio documentarmi. Come figliuolo di Dio voglio documentarmi, onde io eviti, onde io capisca da dove il Signore mi ha tratto. E allora, questa è una delle porte, cioè, vengono dette le cose incredibili. Se voi guardate le parole, ieri sera ne avevano visto una che adesso è vicino, non so, nel Lazio, eccetera, un'altra che ha comprato la statuetta a Međugorje, l'ha portata a casa e si è messa a piangere. Sentiva una voce che la chiamava, è così. Ha chiamato il marito, dice: ma sei tu, no? La televisione, insomma, tutte queste cose qua. La statuetta piangeva. Dopo un po' hanno fatto una riunione di preghiera in casa, si sono presentate 100 persone. Queste 100 persone poi non ci stavano. Allora poi il vescovo, siccome non hanno più clienti da altre parti, il vescovo gli ha concesso un luogo e adesso è diventato ogni 3 del mese, tra virgolette, la Madonna gli chiede di incontrarsi, eccetera, eccetera. E gli ha promesso che il figlio, no? No, ma adesso in questo momento, ma mi piacerebbe che voi leggeste. Ecco, allora questi fatti qua hanno rilevanza nazionale, internazionale, capito? Vengono le televisioni a casa, programmi su programmi. Ecco, mentre la parola di Dio a un povero servitore non viene concesso neanche un secondo. Avete capito? Allora, poi c'è un'altra porta che Satana gradisce, ed è quella del divertimento. L'abbiamo visto prima, no? E non tutti i divertimenti sono poi così sani, sapete? Come abbiamo appena letto in Efesini, come abbiamo appena letto in Efesini 5, no? E mi pare che qui, a un certo punto, io stesso dica dell'oscenità, del parlare sciocco, questa è l'altra versione, la Diodati, della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi di ringraziamento. Allora, c'è anche un'altra parte, un'altra porta, che è la porta del divertimento, e non tutti i divertimenti sono sani. Perché non è che ti devi dire, l'importante è che uno sia bene, dobbiamo raggiungere la felicità e la pace del Signore. Quello è la cosa più grande che possiamo ottenere. Così come abbiamo appena letto in Efesini, non escano dalla vostra bocca parole oscene o volgari. Vabbè, ma qua si esagera, no? Allora, il nostro comportamento deve essere sempre relegato alla parola di Dio. Noi dobbiamo sempre analizzarci, non dobbiamo diventare moderni e dire: beh, allora come facciamo che il mondo è entrare alla Chiesa? È impossibile questo. È impossibile. Le parole di Gesù che dice: quando egli tornerà, troverà egli ancora la fede sulla terra. Di cosa sta parlando? Di questi che si riuniscono a milioni perché gli appare una che vede, ma lo vedi in faccia, ce ne sono alcune, quella di Medjugorje, che la vedi, se vedi la foto dici questa ormai è talmente in contatto con Satana da anni che ha la faccia della falsità, cioè una maschera di falsità, capito? Lo vedete, basta fare dei giri. Io ci perdo tempo? No, perché io voglio conoscere, non loro, ma ho sempre conforto con quello che mi dice la parola del Signore. Allora, questo è ancora un altro aspetto. E beh, in questo poi ci stanno, non escano dalla vostra bocca parole sciocche o volgari. Ecco, poi c'è un'altra frase che viene detta nella scrittura, che è una cosa straordinaria. Basterebbe questa frase a dare uno sconvolgimento totale. Ora, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Questo dovrebbe essere il minimo per ogni credente, no? Allora, solo questo versetto farebbe saltare in aria il mondo intero, no? Se mai venisse praticato. Perché, come abbiamo letto poc'anzi nel Vangelo di Giovanni, perché la menzogna rappresenta sempre non la verità, ma Satana, che ne è il padre. E abbiamo visto che tra i condannati senza via di appello ci sono proprio i bugiardi, e l'abbiamo visto in Apocalisse. Fuori i cani, fuori gli idolatri, i fornicatori e chiunque ama e pratica la menzogna. Allora immaginate un mondo senza menzogne. Un attimino solo, pensiamo se ognuno dicesse la verità al suo prossimo. Questo versetto non sarebbe sconvolgente. Il mondo non sarebbe, non cambierebbe in un secondo solo. Non chiuderebbero le televisioni con tutte le menzogne che ci dicono, le pubblicità e tutto il resto? No, non è così. Ma pensateci solo un secondo. Immaginate un mondo senza menzogne, che ognuno dica la verità al suo prossimo. Oh, ma fratelli, ma or bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Ma questo non lo dico io. Cioè, ma guarda che una parola più sconvolgente di questa, dove andiamo a trovarla? E poi, Signore, ci mette in guardia. Non aprite le porte al padre della menzogna. E invece Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. C'è una. Ma vedete, se. Ma come. Ma perché un libro dovrebbe mettere così l'accento su questo contrasto tra verità e menzogna, che solo l'uomo può farsene una ragione, perché gli animali non conoscono la menzogna. Siamo noi. Sono cose che veramente. Allora, io mi immagino che. Immaginiamo solo per. Ma dico, ma facciamo questa prova per 15 giorni. Applichiamo, se tutto il mondo applicasse questa parola. Or bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Ma cosa succederebbe nel mondo? Ma ditemelo, cosa succederebbe? Cioè, in 15 giorni cambierebbe, 15 giorni, ma già una settimana, cambierebbe tutto. Cioè, ci sarebbe uno sconvolgimento tale che tutto cambierebbe. Vedete, un'altra porta privilegiata. Qui si potrebbe andare avanti per delle settimane. Comunque, un'altra porta privilegiata di Satana per entrare nella nostra vita, sapete qual è? È il denaro. È il denaro, infatti, guardate, abbiamo letto prima, perché nessuno, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo. Quindi è un'altra porta privilegiata di Satana per entrare nella nostra vita è il denaro. E guardate che se oggi non hai denaro, rimani in mezzo a una strada, Noi siamo ancora una società che se ci danno dei soldi ce li danno per il consenso, non perché sono buoni, per avere consenso, come il reddito di cittadinanza o come tutte queste cose qua. Non è che te le danno perché sono buoni, ma tu veramente pensi queste cose? Ma io allora. E quindi pensiamo a questo, che questo è un'altra porta privilegiata. Il suo potere, il potere di rendere schiavi. Chiunque è nel bisogno, chiunque è nel bisogno. E invece la preghiera del Signore qual è? Che ci ha insegnato? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E poi abbiamo visto che nei Proverbi c'è scritto anche non mi rendere né troppo povero né troppo ricco. Perché se sono troppo ricco io ti dimentico, ti rinnego. Posso arrivare anche a questo. Se ho troppo benessere non mi ricordo più di chi sei, di te, no? Ecco la preghiera che Gesù ci insegna, il Padre nostro, non la dobbiamo ripetere, la dobbiamo capire. La dobbiamo capire, se noi la capiamo, perché la preghiera ripetuta che senso hanno? La dobbiamo solo capire. Se quando noi la recitiamo, ecco, il Signore ci insegna a fare la sua volontà. E la sua volontà è questa, che noi capiamo la sua parola e capiamo che la sua parola è un bene profondo per noi, perché ci vuole proteggere, sempre, in ogni cosa. Ed ecco perché abbiamo tanto bisogno di lui. Ed ecco perché non lasciamoci ingannare, dicendo ma anche quello è un fratello, anche quello è una sorella, ma se questo fratello e questa sorella, che si dicono tanto amici tuoi, si dicono puri, eccetera, poi si prostituiscono profondamente con Izebel, ma voi gli fate degli sconti? Cioè no, io no, io personalmente no, perché voglio dar conto al Signore, non mi interessa cosa pensa la gente, ma voi siete troppo... Guarda, l'ultima cosa che mi può toccare è che non voglio fare... Entrare a far parte di quelli che il Signore dice quando egli tornerà troverà egli ancora la fede sulla terra. No, io voglio essere ancora tra quelli, nonostante tutti i miei guai, fedeli. Fedeli e separati, perché il Signore ha detto chi è santo si separi ancora, diventi ancora più santo. Allora, Gesù ci insegna questa preghiera perché conosce i bisogni dell'uomo. E li conosce, per quello dice, dacci oggi, Signore Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano, affinché noi, come dice il proverbio, non cadiamo nel bisogno tale da dimenticarti per questo. Cioè, quello dice per la ricchezza, però, ma andiamo avanti. Un'altra porta privilegiata di Satana. E qui lo dico a chiare lettere, è sicuramente la pornografia. Non c'è dubbio. Sentivo appunto vari fratelli, loro saranno sottosviluppati, ma secondo me sono un po' più avanti rispetto a noi, no? Mi ricordo come eravamo noi 50 anni fa, 60 anni fa, forse un po' più grezzi, ma no? Magari vestono male, poverini, perché... Se li vesti, vedi come vestono, dici, ma come vestono questi? Cioè, lì mi dici, no, ma non è questo, è quello che dicono, capisci? E allora, ripeto, un'altra porta privilegiata è sicuramente la pornografia, con la quale ha distrutto Satana intere famiglie e ridotto i giovani come buoi drogati portati al macello. Come buoi drogati portati al macello. Vedete, la pornografia non è un optional. Ma viene chiamato, come dicevo, e come vi parlavo anche giovedì, di questo pastore che diceva che il peccato di porno, parla del peccato della pornografia, che se ne potrebbe parlare molto a lungo sulle nefaste conseguenze. Ricordo a tutti che il nome della libertà del dio internet, ci sono ogni giorno circa 200 milioni di visite sui siti pornografici. Ma cosa possiamo dire? Signore Gesù, liberaci da queste schiavitù e da questa infezione che è più grave del Covid-19 e di tutte le pesti, perché veramente stravolge la vita. Drogando le persone restano drogate dalla pornografia. E non solo, cioè, si consumano le cose più tremende in questo. Sodoma e Gomorra, non è che adesso è solo amplificato, tutte le cose sono moltiplicate per milioni di volte perché abbiamo una comunicazione, ma Sodoma e Gomorra e in Canaan e Pompei non succedeva niente di diverso. Le stesse cose, anche non sappiamo se meglio o peggio, non lo so perché l'uomo diventa veramente meno le bestie non sono così. Quindi non c'è da stupirsi che miliardi, scusate, che milioni di credenti in tutto il mondo ci siano cascati. Ci siano cascati. E molti giovani e anche meno giovani che fanno parte di varie chiese, tra virgolette, sono inseriti, sentivo un altro pastore, questo italiano, che sono inseriti nei gruppi canti di lode. Lui ha conoscenza di questi, li ha anche denunciati, ma il pastore responsabile gli ha detto non me ne frega niente, perché se no devo sfasciare la chiesa. Capisci? Fino a 5 minuti prima sul cellulare hanno guardato film porno e poi vanno i canti di lode. Ma qua siamo veramente alla barzelletta, io non so di cosa vogliamo parlare. E per quello dico, parliamo di cose serie o vogliamo parlare di qualcos'altro? Allora, molti giovani, ripeto, è una peste questa, capisci? Quindi, ma perché non si denunciano queste cose? Anche all'interno delle chiese vanno denunciate, perché non si denunciano, perché come al solito per non sfasciare le chiese, ma sono già sfasciate le chiese, sono già sfasciate e l'abbiamo visto. E potremmo parlarne a lungo, io ne conosco molte chiese che sono sfasciate per questo, sono sfasciate le famiglie e tutte le volte che si dice, ricordatevelo bene, cari fratelli e sorelle, che tutte le volte che si dice, vabbè, però sai che si banalizza, ci sono delle cose che io dico, ma perché sono successe queste cose in delle famiglie di credenti? Ma non tanto, cioè di figli poi che si sono drogati, che hanno fatto, perché non sono stati fermi nella parola di Dio? Famiglie che si sono, pastori responsabili di comunità, che si sono separati. Che Signore ce ne guardi, non stiamo esprimendo un giudizio, perché sempre il Signore giudica ogni cosa e non sappiamo, noi non possiamo conoscere. Con figli che hanno avuto cose disastrose, figli di. Allora io mi chiedo, io sono responsabile e finché sarò responsabile, che il Signore mi darà questa responsabilità, io voglio servire il Signore e voglio essere solo attento alle cose che Egli mi dirà. Non mi interessa, io non voglio promuovere la Bibbia, come si chiama, adesso, MacArthur ed altri. Certo, si vendono le case, poi vendono le case editrici queste cose, ma poi, alla fine della fiera, con le loro note perverse, oltretutto, che non hanno niente a che spartire con la volontà di Dio. E queste sono state spacciate per bene. E poi queste insegnano tutto il contrario. che una volta salvati, sempre salvati, il benessere tutte queste cose qui, che tu puoi vivere tutta la vita da carnalone e poi tanto alla fine sei comunque salvato, perché poi, cioè vabbè, io non mi fermo perché tanto sono cose, però cari fratelli e sorelle, uno deve voler capire, deve voler essere interessato, non è che sempre c'è qualcuno che deve spingere, poi finito il culto chi se ne frega. Però allora non c'è punto da stupirsi che molti ci siano cascati. È una malattia quella della pornografia, è una malattia lunga e profonda, ma Gesù ha il potere di guarire in ogni cosa. Io sono profondamente convinto di questo. L'altra sera sentivo una sorella sempre di queste chiese povere sudamericane che per 4 anni aveva un polmone lacerato e gli usciva sangue dai polmoni. E tutte le notti prega, diceva: Signore, ma se tu vuoi, dove nessuno ci può arrivare. E anche se il Signore non ti guarisce, sia fatta la sua volontà. Signore conosce ogni cosa. Sul potere di liberarci da ogni catena, da ogni schiavitù e da ogni legame di Satana. La pornografia è comunque un fatto illegale. È inutile che stiamo a girare, è un fatto illegale e cerchiamo di analizzarlo fino in fondo. Spesso sono usate attrici che sono prostitute e sono finite nella prostituzione perché magari c'è quello di turno che l'ha venduta e c'è tutta una serie di. E anche quelle più famose che si chiamano pornostar, no? Sono prostitute. Loro dicono che sono pornostar, ma sono sempre prostitute. E tu comunque non hai nessun diritto di desiderare il corpo di un'altra persona che non sia tua moglie o tuo marito. Chiuso l'argomento, sta scritto. E quindi, ma tutto questo perché avviene? Perché vendono gratuitamente su internet tutte queste immagini, tutti questi filmati, sempre per il denaro, il Dio denaro e soprattutto per una volontà deliberata, perché dietro c'è Satana, perché attraverso questo distrugge le famiglie. Distrugge le persone. Allora, il denaro, come dicevamo prima, qualcuno dice è lo sterco di Satana. Il denaro è ciò che muove tutta l'economia. E per quello abbiamo letto poc'anzi che nessuno, perché sappiatelo bene che nessun fornicatore, a seconda voi chi guarda i film porno, che fa? Perché lo fa? Un fornicatore. Dice, ma io non sono andato con. Vabbè, lasciamo perdere. E quando si dice che il denaro è lo sterco di Satana, ecco, abbiamo letto che nessun fornicatore impuro o avaro, che è un idolatra, vedete? Quindi c'è sempre, vedete, proprio il culto del denaro, del Dio denaro. Quanta importanza diamo noi a 5 centesimi, a 7 centesimi, a 10 euro, a 100 euro? Che il Signore ci dia tanta abbondanza. E l'abbondanza nel cuore, proprio di non far caso al denaro, non di buttarlo dalla finestra, ma vivete in pace anche col denaro. non è il denaro non è niente, non è niente. Superiamo questa fase, il Signore ci darà grande pace anche per questo. Non ci tormentiamo. Se io ho 10 euro o 100.000 euro in banca non mi cambia niente. Dice, ma sei più... No, io sono tranquillo lo stesso. Non ho paura. Non ho paura. E vedete, tornando al discorso di prima, poi cercheremo di... E soprattutto il traffico di corpi umani, che avviene anche terribile in questo caso, di corpi umani, di bambini venduti alla pedopornografia, è una macchia indelebile di chi usa questi strumenti diabolici per raggiungere lo scopo dei loro bassi istinti, dei più bassi. Un'altra parte preferita da Satana è la curiosità di provare a fare delle sedute, tra virgolette, con le letterine per vedere, di avere risposte dall'occulto, da chi non si sa. Eppure queste cose avvengono. E sentivo questo pastore che diceva che in Colombia 40 giovani facevano questo. Perché era la festa di Halloween, che ne parleremo tra un attimo, facevano questi riti di invocazione e praticamente si è presentato, hanno dovuto chiamare la polizia, questi 40 giovani erano tutti impazziti, hanno dovuto chiamare la polizia non è riuscita a fermarli, capisci? Tanto che erano... E per calmare la cosa hanno dovuto chiamare un pastore. Sono cose che noi forse da noi non riusciamo a comprendere. Però, dicevo, un'altra porta preferita è proprio quella della curiosità, ma non solo, della stupidità, di lasciarsi così andare. Perché tanto non so che fare, voglio provare, vedere se sta cosa è vera. E io mi ricordo che c'era il cognato di mio fratello, che era direttore dell'istituto dove lavoravo anch'io, che facendo una seduta una sera ha chiesto in uno di questi incontri, dice, ma voglio sapere se Dio c'è. E sapete cosa gli ha risposto lo spirito? Che dice, buttati dalla finestra e lo capirai subito se c'è. Questo gli ha detto, capisci? Lasciamo perdere poi la fine che ha fatto questo, la sua vita, cioè, non ci voglio, non ve la voglio raccontare, se no non finiremo qui. Ma vedete, soprattutto lo sdoganamento, c'è un altro sdoganamento molto grave, l'abbiamo visto nell'ultima schifezza di Sanremo, questi che sono arrivati vestiti da mostri, da queste cose qua, avevo girato anche un video, ma soprattutto lo sdoganamento attraverso un'altra parte preferenziale, che è la musica, che crea questi personaggi satanici, no? E che dire di Halloween? E che dire di Halloween? Cioè già tutto il nome è un programma, no? Bisognerebbe capire bene queste cose. E sapere che questa festa, che prima veniva celebrata in ricordo dei morti, prima dei santi, diciamo, no? Veniva ricordata nella Chiesa Cattolica, prima veniva fatta a maggio, marzo-maggio, mi pare, e poi è stata trasferita al 31 ottobre, capisci? Ricordando il giorno dei morti. E sapete chi è nel giorno, come si chiama? Questo demone dei morti, Samain si chiama, capisci? Sono tutte cose che io sto imparando un po' per volta a conoscere, non è che sono interessato, perché poi ce n'è, se uno va, queste cose qua non esci più, non finisci più, però è giusto avere un'infarinatura, capire qualche cosina. Allora, sembra tutto uno scherzo, sembra, no? Ad Halloween sembra uno scherzo. No, una carnevalata, divertiamoci. Ecco, anche qui torniamo al fatto del divertimento. Perché è un divertimento? Dobbiamo divertirci. Ma invece è un inganno di Satana. Non banalizzate questa cosa, non la banalizzate. E guardate che cosa si fa in questa notte. E allora, perché? Perché il denaro muove questo. In questo che cosa succede? Succede che sono aperti tutti i centri commerciali che vendono maschere con teschi, tutti questi simboli, ma non solo i centri commerciali, le discoteche. C'è occasione per aprire le discoteche e fare feste in maschera. Sapete, una delle trasgressioni che viene fatta in queste feste in maschera, tanto siamo mascherati. Siamo mascherati e anche lì si consumano rapporti sessuali tra persone che non si conoscono neppure e potremmo continuare. Vedete, e poi ci sono appunto, c'è la festa del macabro, la festa del macabro e le mamme vestono i bambini e li portano in giro come non so che cosa. Cioè, ma ci sono teschi, nella stessa sera vengono, ecco il simbolo di questo demone che si chiama Samhain, che è la stella a 5 punte, quella col cerchio dentro, che rappresentano le famose corna, no? Infatti il simbolo satanico, no? E delle invocazioni a Satana. Allora, la gente poi non sapete che vive, tanti vivono veramente nell'insonnia, ma non perché hanno bevuto la Coca-Cola o qualcos'altro. Però hanno sballato la sera prima e poi subiscono tutte queste conseguenze. Vivono nell'insonnia e nel terrore in seguito, dopo aver fatto queste cose. E dovete sapere che ormai questa festa veramente senza senso è sbarcata in tutto il mondo. Se voi andate a vedere in Cina, a Tokyo, in Giappone, a Hong Kong, incredibile. Bambini che invocano, tra virgolette, sono un po' cresciutelli, ma che invocano con lo scherzo, sapete, dove ci sono le lettere sul tavolo e mettono il dito con la monetina, con altre cose, che c'è lo spirito tutti i modi per far entrare nella propria. E quello è l'invocazione. Quella è l'invocazione. Cioè, allora, che cosa possiamo dire? Potremmo ancora continuare e cosa dire ancora di tutti i film di terrore che vengono fatti, no? Apposta. E cosa dire ancora dei riti voodoo? Cosa dire ancora di tutto ciò che avviene? Che noi non abbiamo la più pallida idea. Noi abbiamo solo una lontana, ma lontanissima idea. Così è passato. E allora, che cosa possiamo dire se non che il Signore ci protegga, ma ci può proteggere attraverso le nostre scelte, sempre ci protegge attraverso le nostre scelte. Il Signore non ci abbandona e ci protegge. Possiamo vivere ovunque vogliamo. C'è scritto che se Dio è per me, chi sarà contro di me? Chi sarà contro di me? Possiamo essere provati, ma non abbattuti, ma non abbattuti, perché il Signore darà sempre ai Suoi una via d'uscita. E non dobbiamo dimenticare che non sono io, ma è Gesù che ha fatto la preghiera per i Suoi e anche per quelli che verranno dopo, quegli apostoli dell'inizio, quei discepoli, lo dice. Ecco, Padre, io ti prego per loro, perché tu li preservi dal maligno, perché tu li guardi dal maligno. che c'è sempre stato, perché c'è scritto che il mondo giace tutto nel maligno. Lo dice Gesù. Vogliamo pensare che sia diverso? Cioè vogliamo pensare che non ci sia cambiato? Eppure la vita va avanti finché comincerà l'eternità che il Signore ha preparato. Se no non avrebbe senso né quello che stiamo dicendo né quello che stiamo facendo. Allora anche noi possiamo fare come, non solo come i cananei, come i pompeiani, come chiunque. Possiamo, invece no, il Signore ci chiama a resistere. C'è scritto, ora resistete ai dardi infuocati di Satana. Non lo dico io, non lo dico io. Ecco, allora voglio dire, anche se noi crediamo, e soprattutto perché crediamo, non dobbiamo immaginare che queste cose non ci sono. Ci sono, ma per i credenti non c'è un problema. Non c'è un problema. Nella mia casa c'è stata sempre pace. Ho sempre dormito tranquillo. Ma mai nessuno mi ha disturbato. Mai nessuno mi ha mai disturbato. Il Signore ha pregato per tutti coloro che lo amano e credono. Signore Gesù, Padre, preservali dal maligno, dal malvagio. Che il Signore ci preservi da questo mondo. E c'è scritto, posto che tu mi sei stato fedele, anch'io ti guarderò nel momento del cimento, che è un termine antico che diceva, che di cui parlava nella vecchia Luzzi, o addirittura nella vecchia Diodati, ma mi pare che sia in Apocalisse, in una lettera, il 3, l'avevamo visto non da molto tempo, che dice, ecco, perché tu, siccome mi sei stato fedele, però non mi ricordo più in questo momento dove si trova, però ecco, che da questo momento sostanzialmente di tribolazione che verrà su tutta la terra. Ecco perché io faccio nuove tutte le cose, dice il Signore Gesù. E c'è scritto ancora che Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono vere e fedeli. E mi disse ancora, è fatto, o è compiuto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi è sete, io darò il dono, in dono dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. Io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, cioè coloro che non hanno coraggio, il coraggio della fede, ci va coraggio, ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che la morte seconda. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.